Radio Rosbrera, ciao, sono con Giorgio Dell'Arti e stiamo cominciando una nostra piccola avventura che spero apprezzerete perché lui fa anteprima, di cui abbiamo parlato nella presentazione, e in anteprima, che è un quotidiano, noi, dopo questo grande lavoro che Giorgio fa quotidianamente, cercheremo di selezionarvi, scegliere quelle che secondo noi sono le notizie da non perdere se poi il sabato e la domenica vi riposate e fate altro, se avete la sensazione che avete lasciato per la strada qualche concetto, qualche pensiero, e quindi faremo questa cosa di selezionarle per voi e proporvele di nuovo, un po' un fermo posta a questo punto, una cosa che deve stare lì. Però la prima cosa che mi viene un po' da sorridere, è una cosa che devo chiedere a Giorgio, ma come mai poi in questa selezione, in realtà scorrendo a un certo punto verso la fine, ma insomma in modo che ancora uno è lucido e legge, ci hai messo il brano del Vangelo esattamente come quando uno entra in chiesa un po' solitario e va per i fatti suoi, va verso quel libro e trova la pagina di quel giorno? Come mai?
Dunque metto il Vangelo e i Santi. Intanto ricordiamo che anteprima, chi lo volesse ricevere deve andare su anteprima.news e
Esatto.
seguire le istruzioni, per un mese arriva gratis, poi bisogna abbonarsi. Anteprima.news. Il Vangelo e i Santi, le ragioni sono due. La prima ragione è che il Vangelo è un grandissimo testo di letteratura e quindi leggere il Vangelo è intanto un sollievo dell'anima dal punto di vista del godimento estetico. Il Vangelo è meraviglioso, è un testo meraviglioso, uno dei più bei libri che esistono, che uno ci creda o non ci creda non ha importanza. Deve ammettere che la scrittura del Vangelo è una scrittura sublime. E quindi il piacere di far leggere il Vangelo, secondo me, vale l'abbonamento, che ti devo dire.
Sì, anche perché va oltre l'adesione alla.
Sì,
Cioè.
ma non è questo. Infatti poi chi leggerà Anteprima vedrà che Anteprima è un giornale laico,
Sì,
laicissimo, cioè
sì.
non c'è nulla di. Questa è la prima ragione. La seconda ragione attiene a questo fatto. Noi, come civiltà occidentale, poggiamo su due pilastri, secondo me. Il primo pilastro è la cultura greco-antica, greco-latina, se vuoi persino pagana. Il secondo pilastro è la cultura cristiana. Questi valori di fondo, messi in dubbio, tanto dal nostro relativismo, che io difendo, intendiamoci, non voglio i dogmi, sono contrario alle verità assolute. Sono un relativista anch'io, però nel mio relativismo non posso negare che la mia educazione, l'educazione della mia comunità, del mio popolo, della parte del mondo a cui appartengo, è un'educazione, è una cultura, è un insieme di valori che escono fuori dalla civiltà pagana e dalla civiltà cristiana. La civiltà cristiana, tra l'altro, è imparentata strettamente con la civiltà pagana, quindi in realtà dico una serie di cose che fanno riferimento a un unico bacino culturale. Allora, questo è dimenticato, è messo in dubbio, è relativizzato al punto che noi non pretendiamo che chi viene da noi impari le nostre abitudini, io invece difendo questo, cioè noi dobbiamo sapere quello che abbiamo.
Sì, poi
Noi
oltre a
abbiamo.
difenderlo lo integri, cioè lo normalizzi.
Lo normalizzo, ma insomma dura un minuto la lettura del Vangelo di giornata, no?
Sì.
E quindi stiamo a sentire un attimo questa grande predicazione vecchia di 2000 anni che ha fondato, diciamo, il nostro sistema, il nostro modo di vivere. Io penso che sia importante. E quindi faccio questo, ho fatto questo fin, no, non fin dal primo numero, mi è venuto in mente, a un certo punto mi è venuto in mente, dico, ma qui ci vuole il Vangelo, sa che l'ho visto. E la ragione è questa, ecco, cioè tutto quando noi, perché sai, noi l'anteprima dà tutte le informazioni di giornata, più o meno cerca di darle tutte, e sono tutte cose che in genere brutte, perché le notizie per qualche ragione, se non sono brutte, non sono notizie, cioè è illusorio farsi fare il giornale con le buone notizie, al massimo possono essere divertenti, ma diciamo belle notizie sono molto rare. Siano anche notizie, ma sono brutte, gente che ammazza, ammazza, gente che ruba, i prepotenti che stanno in alto, i poveracci che stanno in basso, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo però deve avere un suo punto di riflessione, un certo punto. Che cosa siamo, perché siamo qua, perché ci comportiamo in un certo modo. E il Vangelo, come anche la parte storica che viene subito dopo,
sì,
anche prima, nella parte finale, nella terza parte, una serie di rimembranze storiche che si basano su una data, cioè oggi è il secondo 20 marzo, cosa è successo il 20 marzo, 10 anni fa, 80 anni fa, 70 anni fa, 100 anni fa, che questo ci aiuta a mettere in prospettiva appunto la notizia di giornata, e il Vangelo è, diciamo, un elemento di riflessione secondo me obbligatorio. E io penso che le persone, i miei lettori, lo leggono quel punto dell'anteprima e lo leggono sempre di più.
Senti, poi possiamo dirlo tranquillamente, quando stavamo decidendo un po' come impostare queste conversazioni, io mi sono fatta prendere la mano dal fatto che in effetti se devo sceglierne una da considerare fondamentale per la settimana, fare il punto, è in effetti un po' un problema perché, come tutti quegli onnivori di notizie, un po' tutto quello che accade durante la settimana rischia di essere una cosa sul quale ti sembra di aver mancato del tempo e ti manca proprio l'approfondimento della cosa, per cui useremo un criterio che è quello di sceglierne una, non 2000 com'è nella mia terribile tendenza, e far dire a te l'essenziale di quella notizia. A questo punto, secondo me, poi strada facendo, magari aggiustiamo il tiro, vediamo come anche.
Forse anche due ne possiamo dire, forse possiamo dire
Sì,
pure
possiamo
due,
dirle
o
anche
vediamo.
due, però, già, però io farei a questo punto la nostra prova oggi e siccome è un bel venerdì, è un venerdì in cui si è parlato di tutta la settimana, si è parlato in realtà delle elezioni in Germania, poi si è parlato e si parla spesso di banche, però con te non ne vorrei parlare come se ne parla banalizzando. Scegli tu il focus, la visione che noi vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori, non mettendoli in ansia, semplicemente dicendo che è meglio saperla questa cosa.
No, insomma, soltanto, non è questa prospettiva. Diciamo che le due notizie che hanno dominato la settimana, forse le tre notizie che hanno dominato la settimana, sono questo accordo finalmente raggiunto a 5 mesi dalle elezioni, in Germania l'hanno votato a settembre, e adesso finalmente tra la Merkel con l'appendice della CSU e i socialdemocratici si è raggiunto l'accordo per fare una maggioranza e per fare quindi un governo. C'è ancora un'incognita, e cioè il Partito Socialdemocratico deve sottoporre alla sua base, fatta di giovani alla quale si sono iscritti in tanti negli ultimi tempi, questo accordo per vedere se sarà approvato. Il segretario del Partito Socialdemocratico tedesco si chiama Martin Schulz. Noi forse ce lo ricordiamo perché tanti anni fa, quando era ancora Berlusconi il Presidente del Consiglio,
Sì.
Martin Schulz si scontrò con Berlusconi nel Parlamento europeo e si sentì dire, dare da Berlusconi del capò. Forse gli ascoltatori si ricordano questo episodio
Sì.
abbastanza clamoroso successo nel Parlamento europeo. Ecco, da allora ad oggi Martin Schulz è diventato segretario del Partito Socialdemocratico Tedesco. È un uomo molto brillante, un grande oratore, però le elezioni gli sono andate male. Lui ha fatto le elezioni dicendo che mai e poi mai si sarebbe messo d'accordo con la Merkel. Ricordiamo che nella legislatura precedente, vediamo la legislatura del periodo che va da un'elezione all'altra, nella legislatura precedente i socialdemocratici e i democristiani, perché il partito della Merkel è la democrazia cristiana, si chiama CDU, ma è la democrazia cristiana, hanno governato insieme. Questa coalizione è stata punita dagli elettori, sia dagli elettori della Merkel che dagli elettori socialdemocratici, cioè a nessuno dei due popoli, diciamo, è piaciuto che si andasse d'accordo con l'altro. Però i numeri, bisogna avere la maggioranza in Parlamento, e i due hanno governato insieme. Quando è andato alle elezioni Schulz, ha detto ai suoi elettori: mai mi metterò con la Merkel, no? In opposizione durissima, ha perso un sacco di voti poi. Però la Merkel non è riuscita a fare il governo, voleva fare il governo con i liberali e con i verdi, non si è messa d'accordo, anche perché soprattutto sui migranti la posizione della Merkel e la posizione degli altri due è molto diversa, e quindi alla fine stava per andare dal Presidente della Repubblica e dirgli: non ce la faccio, sciogli le Camere, rivotiamo. E il Presidente della Repubblica ha detto: no, attenzione, ha chiamato Schulz, gli ha fatto un liscio e busto, diremmo noi, a Roma, e lo ha quasi costretto, anche perché c'erano pressioni, diciamo, internazionali, a rinunciare a questa posizione, no, con la Merkel mai, e a mettersi d'accordo con la Merkel. È cominciata una trattativa lunghissima che si è conclusa una settimana fa, e insomma hanno trovato un accordo di vario tipo, un governo piuttosto aperto a sinistra, dove però Merkel resta cancelliera. Oggi proprio lui, Schulz, ha rinunciato al Ministero degli Esteri, insomma si sono distribuite un po' di cariche. Il fatto sta che a questo punto Schulz è contestato dentro il partito, perché dentro il partito c'è una forte corrente che insiste nel dire: noi questo accordo non lo vogliamo. Allora è costretto a fare un referendum, prima di dare un referendum interno tra gli iscritti, prima di dare il via libera, e quindi per essere proprio sicuri che ci sarà un governo in Germania e che non li vanno a votare, bisogna aspettare questo referendum. Faccio un corollario su questo.
Sì.
A differenza di quello che succede in Italia,
è quello che ti volevo chiedere.
Ecco, in Germania, quando uno dice che porterà i salari o farà la settimana di 28 ore invece che di 35, poi lo fa, lo deve fare. Mentre da noi stiamo assistendo in campagna elettorale che tutti promettono: quello taglia quest'altro, quell'altro ha le tasse, quell'altro va non so che cosa, e come saprai la somma delle cose che hanno promesso i partiti fa 200 miliardi.
È una cifra impossibile, certo, neanche Harry Potter.
Non esiste, non è nessuna parte, non esiste niente, non esiste mai un miliardo. Questo tra l'altro è un anno in cui dobbiamo guardarci dalla clausola di salvaguardia, quindi se vuoi magari la prossima volta parliamo della clausola di salvaguardia.
Sì.
Quindi non esiste nulla, qui bisogna solo tagliare, bisogna solo spendere di meno, e infatti è annunciata una finanziaria di 5 miliardi per maggio. Ma diciamo, noi non siamo abituati, abbiamo fatto il callo anche noi, sappiamo benissimo che sono tutte balle. Non so chi crede ancora alle cose che dicono i leader politici, senza distinzione, qui
senza
distinzione, non c'è differenza,
sì, sì.
Tra questi o quelli, sono uguali tutti. In Germania non è così, quindi in Germania quando questo patto che hanno sottoscritto socialdemocratici e democristiani è un patto di ferro, cioè gli impegni che hanno preso reciprocamente uno con l'altro, non li conosciamo ancora tutti, ma insomma cominciamo ad avere un'idea. Per esempio sappiamo che i contratti a termine non saranno più di 24 mesi ma di 18 e non saranno rinnovabili, per esempio. C'è tutto un discorso sugli stipendi, insomma, robe soprattutto economico-finanziarie. Ma quindi lo fanno per forza, intanto perché i tedeschi sono informati, leggono i giornali, ascoltano la televisione più di noi seguiamo tutto con un occhio chiuso, con
sì, distratti un po',
quindi non ci accorgiamo e cioè non ce ne importa niente. Non so, forse siamo più saggi, però il risultato è che appunto ognuno parla facendo più rumore che dicendo cose sensate. Ecco, forse questa è la notizia della settimana. Naturalmente c'è Macerata, c'è questa storia tremenda di Pamela e di Traini, si è messa a sparare per strada, e poi c'è la storia di Italo e degli americani, il treno, però non abbiamo tempo, credo, di parlare anche di questo. Quindi,
non abbiamo tempo.
Non so se sono stato chiaro.
No, sei stato chiarissimo. La cosa che ti chiedo a proposito ancora della Germania è la descrizione che hai fatto della campagna elettorale e anche del suo epilogo, insomma di quello che sta succedendo, è molto chiaro, no? Se dovessimo, io ho incontrato un'amica francese che mi ha detto: ma sai che io faccio veramente fatica, ma non perché non seguo, non perché le cose che ci raccontano sono bislacche superficiali, eccetera, ma perché ho perso completamente la cognizione di quello che è la prospettiva che ognuno di loro sta cercando di raccontare. Perché sembra che queste prospettive, che sono diventate non cose fumose, ma cose, come dicevamo prima, legate ai numeri, alle opportunità reali, eccetera, nessuno ancora si sbilancia a dirle, a farle. Forse pensano che noi non ci aspettiamo una cosa del genere, ma la data è vicinissima, cioè
La data delle elezioni.
delle elezioni è vicinissima. E il livello di superficialità con la quale siamo costretti ad affrontare la cosa è ancora molto alto.
Ma io qui ti posso dire questo, che qui sai c'è un problema molto grosso dietro a quello che tu hai chiesto, ed è il problema del consenso. La democrazia vive con il consenso, vive sul consenso. Il consenso si verifica al momento delle elezioni. Quindi i partiti, tutti, anche qui senza eccezione, non ragionano in funzione di quello che succederà fra 30 anni, ragionano in funzione di quello che succederà fra un mese. E vogliono il consenso tra un mese. È per questo che nessuno fa i discorsi lacrime e sangue che ci vorrebbero in Italia.
Certo.
Perché se uno si mette a dire allora vi metto le tasse, vi tolgo lo stipendio, abbasso, esco dall'euro oppure entro nell'euro ma faccio il rigore, cioè tutti discorsi molto duri, non prendiamo più voti. Quindi non li possono fare, non li fanno, non li vogliono fare. Sono convinti che un discorso di franchezza agli elettori non passerebbe. Io non sono così convinto. Il problema è che
Appunto.
loro hanno perso ogni credibilità, ma se uno di loro con credibilità facesse al paese un discorso onesto, un discorso forte, credibile, documentato, e poi facesse quello che promette di fare, io penso che il paese cambierebbe dietro. Comunque sono battaglie che vale la pena di perdere, ecco, sono battaglie che vale la pena di perdere. Non è il nostro caso perché finita l'era delle grandi ideologie in cui quelli credevano di fare il socialismo, quegli altri pensavano di fare non so che cosa, la Repubblica del Vaticano, finita questa epoca in cui appunto i voti si comprano in qualche modo, dando gli 80 euro, distribuendo favori su chi possiede casa, secondo di chi parla, e discorsi implacabili sullo stato del paese, nessuno ha il coraggio di farli, nessuno neanche ha la credibilità di farli. Quindi un po' si spiega tutto così, scampa la giornata, fidando nel fatto che l'Italia è tornata ad avere una certa importanza geostrategica, perché sai, è una portaerei lanciata sul Mediterraneo, con la Libia a un passo, anche la Siria a un passo, quindi diciamo, ha una sua importanza, gli americani qui hanno le basi. Sai che noi abbiamo almeno 50 bombe atomiche sul nostro territorio, lo
Eh
sapevi?
sì, questa è una cosa agghiacciante che esce fuori a tratti, è uscita fuori quella notizia in Sardegna, no? Mi sembra, però poi subito sfumata, noi sembra che facciamo quasi il semilavorato del pane, no? La pasta, no? Sembra che boh, sì, siamo qui, però
Sono un
no.
po' questo, hai capito? Un po' questo.
Senti Giorgio, io ti ringrazio, ci possiamo dare un altro appuntamento, però diciamo che tu al sabato e alla domenica ti riposi un attimo, giusto? Noi facciamo il venerdì alle 20 e tu fai questa pausa, quindi noi ricominceremo la settimana prossima con te, con
Va
le
bene.
notizie e intanto ti ringrazio e so che non ti fermerai. Dici
No.
cosa? Allora.
Anteprima.news, non lo dimentichiamo, anteprima.news.
Ma ecco, una cosa che ti volevo dire e dire poi agli ascoltatori su anteprima.news, il fatto che tu non abbia messo immagini, dici questa cosa, perché secondo me l'avevamo detto per quello che riguarda la grafica, però l'immagine, non c'è perché a favore della parola tu conti sul fatto che se non si distraggono con le figurine, leggono pure la
Io voglio
punteggiatura.
valorizzare i testi, il testo, è un giudice, altrimenti il testo deve essere letto, tutto, dall'inizio alla fine. Quindi non voglio foto, non voglio foto, non voglio disegni, non voglio. Ho messo una sola volta un disegno perché era straordinariamente carino, era un murale che c'era qui a Roma, via degli ombrellari, l'ho fotografato, l'ho caricato, è l'unica volta.
Poi c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere sulle lettere. Anche questa è una modalità non 2.0, però la lettera ti scrivono davvero questi qui.
Certo, figurati, no, il giorno in cui non mi scrivono non c'è niente, no, no. C'è un patto, diciamo, con il lettore che non si raccontano palle. Quando mi sbaglio, capita, io scrivo subito i miei sbagli, il giorno dopo. Non faccio finta di niente. E, no, no, c'è un patto. Tutto quello che si legge lì è qualche cosa in cui poi, sai, io leggo i giornali, cito la fonte,
Certo.
e se pubblico una lettera è perché questa lettera è arrivata, mi è stata scritta. Non ho mai inventato una lettera.
Quindi ridiciamo il sito e anche l'email presso la quale posso.
Anteprima.news, seguendo le istruzioni, poi si riceve per un mese anteprima, uno la guarda, la soppesa, se gli piace, così si abbona. Si ottiene lo stesso risultato se mi si scrive GDA, se non lo so ancora, le mie iniziali, chiocciola, Vespina, come l'insetto.com. Ecco, magari se mi scrivete, dite, fatemi capire che avete ascoltato questa trasmissione, così lo so.
Esatto, tu sei la settimana di Giorgio Dell'Arti, ore 20, poi tra un poco ti mettiamo nel palinsesto e scopriamo anche che musiche ti metteremo prima e dopo, perché sarà un accompagnamento al tuo impegno informativo che condividiamo completamente. Grazie Giorgio.
Bene, grazie,
Radio
grazie,
Rosferiera,
buonasera.
ciao.